Forse Cesare vi avrà già rivolto alcune raccomandazioni. Da parte mia vi ricordo gli orari che sono già segnalati sui fogli che potete leggere e che sono orari studiati in modo tale da favorire gli esercizi di preghiera che costituiscono il motivo essenziale per cui siamo qui. E quindi per quanto riguarda questo pomeriggio, il tempo che sta ormai alle nostre spalle è un tempo che è messo a disposizione della nostra attività orante. Poi adesso io vi dirò qualche cosa, tempo per la preghiera, la messa, e così domattina, prima del nostro incontro, oltre a far colazione, che è certamente un appuntamento da non dimenticare, tutto il tempo per dedicare i primi momenti della mattina alla preghiera, e poi ci rivedremo alle 9 per le lodi e di seguito da parte mia una proposta che andrà man mano sviluppandosi nel corso di questi giorni. A metà della giornata, prima di pranzo, 12:15, una istruzione, per cui daremo uno sguardo a alcuni frammenti, a alcuni passaggi di quel piccolo libro, ma insieme così ricco e inesauribilmente fecondo per quanto riguarda la ricerca di coloro che si impegnano nella preghiera, che è il libretto di Sant'Ignazio, gli esercizi spirituali. Per quanto riguarda la proposta che viene offerta a voi per alimentare la preghiera di questi giorni, in ascolto della parola di Dio, avviene sempre così, è sempre in ascolto della parola del Signore che man mano viene attivato in noi quel cammino di ricerca che ci conduce lungo le strade che il Signore da parte sua ha preparato e continuamente vuole illuminare per noi, con tutte le vicissitudini, le incertezze, le contrarietà e anche qualvolta le delusioni che sperimentiamo in questi casi. Ma a questo riguardo avremo modo di confrontarci a suo tempo. Personalmente sono sempre a vostra disposizione qui la prima porta, quella che non bisogna assolutamente attraversare perché di là ci stanno i padri. Ecco, visto che c'è una proibizione così assoluta, attraversatela e così fieri di questa trasgressione troverete consolazione per gli altri vostri. E subito a sinistra uno di quei gomiti tipicamente gesuitici per cui vedi che tu sei un mascalzone e stai compiendo un gesto immondo, ecco, tac, subito lì un luogo di rifugio. Bene, per quanto riguarda la nostra ricerca in ascolto della parola di Dio, come voi sapete, dobbiamo prendere contatto con il libro di Ezechiele. Ezechiele profeta, uno dei grandi della storia della salvezza, come sappiamo, anche se posso senz'altro aggiungere, non uno di quei libri che solitamente vengono presi in considerazione quando ci si inoltra in quella particolare prospettiva che caratterizza un corso di esercizi spirituali, per cui la proposta che man mano abbiamo elaborato fin dall'anno scorso con il padre Cesare, potrebbe risultare un tantino sproporzionata. Qualunque sia l'impressione, questo è adesso il testo biblico a cui dedicheremo le ore della nostra preghiera, in una prospettiva di ascolto che man mano il Signore saprà riempire a modo suo con tutti quei contenuti di cui ciascuno di noi ha bisogno, e forse anche dando risalto a quei vuoti che spesso sono elementi piuttosto importanti nella nostra autentica ricerca di conversione. Libro di Ezechiele, profeta. Un paio d'anni fa, proprio qui, forse alcuni di voi erano presenti, leggemmo il libro del profeta Geremia. E sono passati 2 anni e vale la pena di prendere in considerazione un altro dei grandi libri profetici dell'Antico Testamento, quello di Ezechiele, come adesso vi ricordavo, ben consapevoli del fatto che ogni profeta è dotato di una sua singolare personalità. Niente di strano a questo riguardo. Non abbiamo a che fare con dei ripetitori di una dottrina che deve essere acquisita e poi man mano custodita e quindi riproposta in maniera didattica. Abbiamo a che fare con figure emblematiche di quella che è la posizione di ascolto nel rapporto con la parola di Dio che ci coinvolge tutti. Il profeta è, come ben sappiamo, radicalmente, eminentemente, colui che vive in ascolto. Quale che sia poi l'evoluzione ulteriore nella vita di un personaggio che prende sul serio la parola da ascoltare, questa posizione di ascolto è primaria, determinante, costitutiva. Al momento opportuno potremmo anche constatare che il profeta è muto. È profeta perché è ascoltatore, non perché dice belle cose o perché è un predicatore che grida dal pulpito o perché fa dei miracoli. Questo è sempre un elemento accessorio, se è il caso, oppure addirittura trascurabile. Una posizione di ascolto, e a questo riguardo vedete un esercizio di preghiera e un complesso di esercizi di preghiera, un corso di esercizi di preghiera, come capita a noi in questa occasione, coincide esattamente con un'esperienza profetica. Gli esercizi spirituali sono per antonomasia un invito a radicarci nella consapevolezza di quella profezia che ci definisce in quanto ascoltatori della parola. E in quanto l'ascolto della parola fa tutt'uno con la nostra vocazione alla vita, che è vocazione a entrare in relazione con colui che è protagonista. E con colui che apre il discorso, con colui che conduce il discorso, e con colui che man mano ci orienta, ci istruisce, ci dà motivazioni per quanto riguarda la relazione con la totalità delle sue creature. Ed ecco la nostra vocazione alla vita, nelle relazioni con il mondo, là dove tutto si inserisce nel contesto di quella conversazione che ci fa interlocutori del Dio vivente. L'ascolto della parola. Ecco, siamo qui per questo e abbiamo a che fare con un testo che trasmette a noi in maniera inconfondibile la testimonianza diretta di un personaggio che ha preso sul serio la parola da ascoltare, e l'ha ascoltata. E poi subito bisogna aggiungere, vedete, tutto il coinvolgimento che implica la messa in gioco di una intera vita. E nella storia della salvezza emergono delle figure che a questo riguardo diventano termini di riferimento nella nostra ricerca, ciascuno di noi con il suo coinvolgimento personale in quell'ascolto della parola che, mentre ci pone in atteggiamento di obbedienza, di contemplazione, di affidamento, man mano ci chiama anche a intraprendere itinerari di responsabilità, itinerari di testimonianza, ed è tutto il coinvolgimento del nostro vissuto che diventa eco della parola ascoltata, e a seconda dei casi, nella varietà delle vocazioni, nella molteplicità degli intrecci, tutto diventa allora profezia nel senso di un messaggio che man mano può essere o potrà essere anche trasmesso, ma sono tutti percorsi evolutivi che restano affidati alla iniziativa gratuita e sempre inesauribilmente feconda del Dio vivente. In più teniamo sempre presente il fatto che abbiamo a che fare con un libro. È un libro che è stato redatto da qualcuno che si è rivolto alla figura del profeta, in questo caso Ezechiele, ha tenuto conto di quel che egli stesso, il profeta, ha trasmesso col suo vissuto e da un certo momento in poi anche con le sue dirette testimonianze, con i messaggi che egli ha man mano elaborato e affidato a quelli che gli sono stati vicini, amici, parenti, discepoli. Ed ecco, ad un certo momento qualcuno ha messo per iscritto il libro. Nel nostro caso sembra proprio, dicono gli studiosi, che lo stesso Ezechiele, lui personalmente, abbia avviato anche una prima bozza di uno scritto che altri poi dopo di lui hanno ripreso, rielaborato, sistemato, organizzato in maniera tale da redigere il libro di Ezechiele così come lo leggiamo noi. Il fatto che abbiamo a che fare con un profeta, abbiamo a che fare con un libro, bisogna subito aggiungere, implica un passaggio che è importante non dimenticare mai e mettere nel nostro caso subito in evidenza, perché se esiste una letteratura profetica è perché quella testimonianza che nell'immediatezza degli eventi è stata espressa dal profeta ascoltatore della parola non ha ottenuto il riscontro desiderato. Se esiste una letteratura profetica, questo significa che la parola ascoltata, riecheggiata, ad un certo momento è rifluita in quella formulazione oggettiva che è destinata a rimanere nella forma scritta, perché nell'immediatezza degli eventi la parola trasmessa non è stata recepita. Allora è custodita, è come archiviata, è come depositata in un luogo sicuro, in modo tale che possa finalmente esprimersi quella parola in tutta la sua fecondità quando sarà il momento opportuno. E di fatto noi adesso abbiamo a che fare con un libro che tanti e tanti secoli dopo gli eventi nei quali fu coinvolto il profeta Ezechiele, leggiamo come un messaggio che in un modo o nell'altro, nella diversità delle nostre strade personali, comunque ci interpella. Perché quella parola che è passata attraverso il fallimento nella immediatezza degli eventi è parola che conserva tutta la sua inesauribile fecondità, è parola di Dio. E giunge a noi attraverso lo scritto di chi ha ascoltato in maniera così radicale quella parola e ne ha accolto in maniera così piena l'eloquenza da passare attraverso il fallimento nella convinzione certissima che altri avrebbero ascoltato. E adesso tocca a noi. Se esiste, vedete, un profeta che si chiama Ezechiele, ma come altri profeti, che nel contesto di quella posizione di ascolto che riguarda tutti nel popolo di Dio, ma che riguarda tutti gli esseri umani in quanto dotati di una vocazione, ebbene, se esiste un profeta è perché già è comparso nella storia della salvezza e quindi nella storia dell'umanità qualcuno che ha manifestato fiducia nel nostro ascolto di oggi. Quel profeta che ha messo per iscritto ha avuto il coraggio di passare attraverso il fallimento della parola rimasta inascoltata in vista di altri che avrebbero ascoltato. E siamo noi, anche noi, proprio noi, ciascuno di noi. Per questo esiste una letteratura profetica, per questo esistono degli scritti. Perché quella parola è dotata di una potenza che non ha trovato riscontro negli eventi che hanno segnato l'esistenza del profeta. Quella parola è pregnante in vista degli eventi che si compiranno al momento opportuno. Vedete, leggere il libro di Ezechiele nel nostro caso significa non soltanto fare conoscenza da parte nostra con lui, ma significa in qualche modo prendere atto del fatto che lui già ci ha conosciuti a distanza, anche nell'anonimato evidente dal punto di vista anagrafico, ma c'è qualcuno che ha ascoltato, che ha testimoniato, che ha vissuto, che ha messo per iscritto, e altri accanto a lui l'hanno aiutato a mettere per iscritto, a conservare quella parola che adesso chiama in causa ciascuno di noi, me, voi, noi. Un libro come questo è un attestato di fiducia nel nostro ascolto. Nell'ascolto di quelli che verranno. Come quando Gesù dice nel discorso che rivolge ai suoi discepoli: con voi non portate niente. Andate dappertutto, il regno dei cieli si è avvicinato. È un atto di fiducia in coloro che accoglieranno i discepoli. E noi, mentre adesso abbiamo la lettura del nostro libro, siamo già incoraggiati a renderci conto di avere a che fare con una parola che attraverso il profeta ci precede, ci viene incontro, ci attende, ed è una parola che è già preparata per essere il motivo valido per ristrutturare, rimotivare, recuperare dall'interno del nostro vissuto il valore autentico della nostra vocazione alla vita. Fatto sta che, vedete, il nostro profeta, che subito si presenta a noi fin dall'inizio del libro che abbiamo sotto gli occhi, e adesso vorrei dirvi qualche cosa a riguardo delle prime pagine, naturalmente, di questo libro, così da non solo introdurre la lettura, ma anche incoraggiare l'impegno orante di ciascuno di noi. Lui si presenta personalmente, e si presenta personalmente in un contesto che segna, lo sapete già probabilmente, ci vuol poco a ricordarlo, segna drammaticamente la storia del popolo di Dio, perché nell'anno 597 avanti Cristo Nabucodonosor, re di Babilonia, non ci disperdiamo nei dettagli, ha assediato Gerusalemme, capitale del regno di Giuda. Nel corso dei secoli sono successe tante cose, naturalmente. Varrebbe la pena di ricostruire un lungo percorso che è passato attraverso i secoli ormai, a partire dalle promesse ai patriarchi, e poi l'Egitto e la liberazione, il deserto e l'alleanza sinaitica, e poi l'ingresso nella terra, e poi la permanenza nella terra, e poi l'istituzione monarchica, e poi la divisione del regno in due tronconi, il regno di Israele. Il regno di Israele è già sparito, spazzato via, gli assiri hanno cancellato la figura istituzionale che raccoglieva le tribù del nord, le tribù più ricche e prosperose, il territorio più ampio. Nell'anno 721 Samaria, capitale del regno di Israele, è stata distrutta, la popolazione deportata, le tribù disperse ai quattro venti. È passato più di un secolo. Il regno di Giuda, piccolo regno che raccoglie praticamente soltanto la tribù di Giuda, e poi i profughi provenienti dalle regioni settentrionali che hanno cercato dimora nel piccolo regno di Giuda. La capitale è Gerusalemme. A Gerusalemme regna il discendente di Davide, è rimasta sempre quella la dinastia regnante, discendenti di Davide a Gerusalemme. E a Gerusalemme il Tempio, costruito da Salomone. Ed ecco, il regno di Giuda sopravvive. Nel corso del VII secolo l'impero assiro è in decadenza. Momento di sollievo per tutte le popolazioni di quelle regioni che nel corso dei secoli precedenti sono state ferocemente oppresse dal potere imperiale degli assiri. Ed ecco, sale al trono nel regno di Giuda un personaggio straordinario. Di solito quando si parla dei re di Israele, regno di Israele, dei re di Giuda, regno di Giuda, si parla sempre male di loro, è come un ritornello. Fece il male agli occhi del Signore, fece il male agli occhi del Signore, e così via, si va da una generazione all'altra. Ebbene, c'è qualcuno di cui si parla bene, caso rarissimo, però importante, importantissimo, è certo, Giosia, si chiama Giosia, regna dal 640 avanti Cristo, e nella dinastia davidica. Il re Giosia è un giovanotto geniale, pieno di buone intenzioni, pronto a impegnarsi con estrema solerzia nel discernimento delle urgenze dal punto di vista amministrativo, civile, l'organizzazione dello Stato, ed è impegnato sul piano della riforma religiosa. La decadenza dell'impero assiro consente a Giosia, opportunamente accompagnato dai suoi collaboratori, di operare a questo riguardo con grande impegno e con entusiasmo, che coinvolge certamente molti al suo fianco, tra questi per esempio anche Geremia nel primo periodo della sua missione. Ed ecco, gli eventi prendono una piega che dà spazio in maniera sempre più invadente alla presenza di una nuova grande potenza che domina la scena del mondo, ed è il regno neobabilonese. Crolla l'impero assiro, un'altra potenza emerge, il regno neobabilonese, così dicono gli studiosi, Babilonia. Ed ecco una situazione confusa che adesso è inutile stare a ricostruire. Nell'anno 609, ancora in giovane età, Giosia muore. Anno 609 avanti Cristo è una data che segna una svolta nella storia del popolo di Dio, varrebbe la pena ricordarla, ma appunto nessuno affronterà l'esame di terza media per dimostrare che ha focalizzato questa data. L'anno 609 muore Giosia e da quel momento il tracollo, gente da fare. Tra l'altro le iniziative generose, entusiasmanti, coraggiose e anche molto intelligenti promosse da Giosia per favorire una riforma generale del piccolo regno, vanno incontro a risultati che non corrispondono alle aspettative, ai programmi, ai desideri. Nel frattempo il regno babilonese in espansione, nell'anno 605 sale al trono di Babilonia un personaggio che si chiama Nabucodonosor, che sconfigge una volta per tutte il faraone egiziano, niente meno, e in questo modo dimostra che con chiarezza in quelle regioni decide lui quel che deve essere l'equilibrio nelle relazioni internazionali. 605, e vedete, gli avvenimenti precipitano, non si capisce più niente. A Gerusalemme, capitale del piccolo regno di Giuda, diversi partiti che confliggono tra di loro, parlando poi di scemenze, perché in realtà i grandi problemi si dibattono su tavoli che certamente dipendono da una logica politica che travolge il piccolo programma di sopravvivenza che il minuscolo re di Giuda può far valere come il suo programma per ottenere il favore dei sudditi. E quindi questa situazione, Gerusalemme è assediata. Nel frattempo muore il re e il figlio del re che è morto si chiama Joiachin o Jeconia, e 3 mesi di regno, non di più, perché Nabucodonosor scende a patti e porta con sé in esilio a Babilonia il re, i rappresentanti autorevoli della corte, della sua famiglia, e tutta una schiera ampia, consistente di funzionari, di tecnici, di collaboratori nell'amministrazione del regno, che compongono una buona parte, una porzione certamente qualificata di quella che noi oggi chiameremo la classe dirigente. e li deporta a Babilonia, se li porta dietro. Gerusalemme resta intatta, il Tempio è ancora lì, tutto continua a funzionare, soltanto che, vedete, il contesto è quanto mai turbolento. 597 avanti Cristo, la prima deportazione per quanto riguarda il regno di Giuda, perché il regno di Israele già è stato spazzato via da diverse generazioni. Ed ecco, tra questi deportati che sono stati condotti a Babilonia c'è anche Ezechiele. Ezechiele è in esilio prima ancora di quella data che segnerà poi il principio dell'esilio nel senso classico dell'espressione. Quella data è il 586 avanti Cristo. Dal 597 al 586 ancora Gerusalemme è capitale del regno. È vero che Nabucodonosor pone sul trono del regno di Giuda un sovrano che appartiene anche egli alla discendenza di Davide, si chiama Sedecia, è uno zio del re che è stato deposto e portato in esilio a Babilonia, uno zio, Sedecia ufficialmente è vassallo di Nabucodonosor, poi Sedecia è dibattuto nel rapporto con i diversi politici che i diversi partiti che confliggono tra di loro a Gerusalemme, e poi ha tutti i limiti propri di un personaggio inutile stare a illustrare ancora una volta i limiti dei personaggi politici, cosa volete mai, sono dei poveracci come noi, e Sedecia non sa come baccamenarsi in un contesto che va scivolando sempre più verso la catastrofe, inevitabile catastrofe. Nel frattempo Ezechiele è già a Babilonia. Dal 597 è già a Babilonia. Ezechiele appartiene a una famiglia sacerdotale, un'aristocrazia sacerdotale. Ezechiele ha 25 anni quando viene deportato. A 30 anni un sacerdote entra in attività. È un'attività solenne, grandiosa, impegnativa dal punto di vista tecnico, una competenza liturgica per la quale ogni sacerdote si è specializzato, studi, un apprendistato rigoroso, severissimo. Ezechiele è un sacerdote, compie 30 anni e si trova a Babilonia. Quando a 30 anni il sacerdote che assume in pieno la responsabilità della sua funzione liturgica varca la soglia, si accosta al santo, può attraversare il velo. E Ezechiele è a Babilonia, in esilio. Vedete, eccolo qua. Leggo. Il 5... nel quarto mese dell'anno trentesimo, ha compiuto 30 anni, lui, mentre mi trovavo tra i deportati sulle rive del canale Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Guardate quello che succede. Ezechiele a Babilonia, in una periferia di Babilonia, sulla sponda di un canale, una cisterna, tanta acqua a Babilonia, potrebbe essere anche una pozzanghera. Ezechiele si trova lì, seduto, guarda e scopre che il cielo si specchia in quella pozzanghera. È il giorno in cui dovrebbe inaugurare il suo ministero sacerdotale, e invece del velo del tempio, per lui si spalanca il velo del cielo, in quanto il cielo è specchiato in quella pozzanghera. E vedete, quella pozzanghera è quello specchio che Ezechiele sta imparando a scoprire nella interiorità più segreta del suo animo. Quello spalancamento del cielo si specchia in uno spalancamento del cuore, là dove quella che doveva essere la scena liturgicamente così preziosa del culto liturgico che si svolge nel Tempio è invece una periferia più o meno immonda, maleodorante e disgustosa di questo mondo. Nei termini oggettivi del vissuto, quell'ambiente sfavorevole, ma nei termini di un'amarezza interiore che il nostro profeta Ezechiele sta registrando come proprio il criterio dominante nel suo modo di interpretare il mondo. È il giorno in cui dovrebbe inaugurare il suo ministero sacerdotale e si trova a Babilonia, mica a Gerusalemme, e ha a che fare con la superficie di una cisterna dove ristagna un poco d'acqua, ha a che fare con una pozzanghera, mica con il velo del santuario. Ed ecco, si apre il cielo e gli si apre il cuore e la scena si amplia smisuratamente. È la scena del mondo. Dice: ebbi visioni divine. Il 5 del mese era l'anno quinto dalla deportazione del re Joachim, dunque dal 597 al 592. La parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Buzzi, nel paese dei Caldei, babilonesi, lungo il canale Chebar. Qui fu sopra di me, meglio dir così, la mano del Signore, dicono gli studiosi, è meglio dir così. Qui fu sopra di me la mano del Signore. Il testo che adesso abbiamo sotto gli occhi è testimonianza diretta in prima persona del nostro profeta, poi altri redattori sono intervenuti, come già vi dicevo, e hanno risistemato l'insieme in una formulazione più oggettiva, per cui si passa, lo notiamo subito senza alcuna fatica, dalla prima persona e il suo resoconto personale alla terza persona, il racconto di altri che riferiscono a suo riguardo. Ebbene, io guardavo, eccolo qui Ezechiele, io guardavo ed ecco un uragano avanzare dal settentrione, una grande nube, un turbinio di fuoco che splendeva tutto intorno e in mezzo si scorgeva come un balenare di elettro incandescente. Ezechiele alla presenza. Presenza? La presenza di colui che è presente. La presenza dell'invisibile. È la presenza del santo. Ma vedete, non c'è tempio, non c'è velo, non c'è cortile, non c'è cerimoniale, non ci sono riti, non c'è celebrazione di sacrifici, non c'è liturgia. La liturgia è il vissuto di Ezechiele ridotto alla condizione di estrema desolata miseria di chi vive in esilio in una periferia di Babilonia e ha a che fare con una pozzanghera. Ed ecco la gloria del Signore. Dico gloria del Signore, termine che adesso incontriamo alla fine del capitolo primo, ma che mi permetto di anticipare fin da questo momento. È la gloria. È la gloria del Dio vivente. È la presenza del Santo. Qui il versetto 4 parla di un uragano, Ruach, dice il testo, termine che solitamente è inventato con spirito, vento, il soffio, è un uragano, è la potenza del vento. E vedete questa nuvola, questa nuvola che per un verso svela, si gonfia nel vento, è lo svelamento di una presenza, e nello stesso tempo copre, svela e vela insieme, si gonfia nel vento in modo tale da richiamare l'attenzione verso una presenza invisibile, e d'altra parte questo scintillio di raggi infocati. È la presenza. E qui i versetti che seguono, la presenza che abita nell'universo, la creazione nella sua interezza, nella sua complessità, nella sua varietà di elementi, e tutto nella creazione al servizio della vita. Qui compaiono le figure di quattro esseri viventi, che sono gli esseri viventi, quattro figure che servono a ricapitolare tutti gli esseri viventi, ma è tutta la creazione che è così ricapitolata in quanto è funzionale alla vita. I quattro esseri viventi che sono quattro proprio perché la cifra che ha a che fare con il 4 o il quadrato o il cubo, tutto ciò che è quaternario, rinvia alla composizione del cosmo nel linguaggio biblico. Ed ecco quattro esseri viventi, tutti viventi, suddivisi nei diversi ordini che gli antichi potevano individuare come criteri di sintesi. Gli animali feroci, il leone, gli animali domestici, il toro, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, l'aquila, e l'ordine proprio della creatura umana, la figura umana, i quattro esseri viventi, ma per dire tutta la creazione. E tutta la creazione, vedete, è rivelazione della presenza invisibile, inafferrabile, incontenibile, una presenza che preme, che irrompe, che illumina, che irraggia i segni di una inesauribile potenza vitalissima e invisibile, in un contesto che qui ancora è dominato da una nota di silenzio, come silenzioso è il profeta che sta osservando quella scena strana, lì per lì l'ha incuriosito, e poi una apocalisse per lui, uno svelamento per lui, uno spalancamento per lui, il cielo nella pozzanghera, sul canale Chebar. Tutti gli esseri viventi, ma tutta la creazione, e vedete qui la scena adesso si movimenta, dice il versetto 7 che le loro gambe erano diritte, gli zoccoli dei loro piedi erano come gli zoccoli dei piedi di un vitello, splendenti come lucido bronzo sotto le ali ai quattro lati. Vedete, una mobilità inesauribile, ma è tutta la creazione che è organizzata in modo tale da essere al servizio della vita, e la vita che dilaga in tutte le direzioni. Ed ecco i quattro esseri viventi si muovono, quanto alle loro fattezze, ognuno dei quattro aveva fattezze di uomo, poi fattezze di leone a destra, fattezze di toro a sinistra, e ognuno dei quattro fattezze d'aquila. Le loro ali erano spiegate verso l'alto, vedete queste ali che contribuiscono a arricchire il valore di questa inesauribile articolazione della vita che pervade l'universo e che è il motivo per cui tutte le creature sono collocate al loro posto nelle misure di spazio e di tempo loro assegnate al servizio della vita, ed è questa visione delle ali rivelazione per il nostro profeta di come tutto nel creato sia custodito in obbedienza a quella che è l'intenzione di creare per la vita, che è l'intenzione del santo, e il santo è il protagonista della vita, sappiamo bene, il santo è il vivente per antonomasia, è colui che è la pienezza di tutte le relazioni, la complessità, la ricchezza inesauribile, la fecondità incontenibile di tutte le relazioni, sempre e dappertutto, è il vivente. Ed ecco, il creato è confermato nella sua obbedienza alla intenzione originaria del Dio vivente che tutto ha creato per la vita, e tutto, vedete, è poi ordinato, coordinato, orientato verso la vocazione alla vita degli esseri umani. Notate qui nel versetto 13 la posizione frontale, già nel versetto 12: ciascuno si muoveva davanti a sé, i quattro esseri viventi andavano là dove lo spirito li dirigeva, e muovendosi non si voltavano indietro. Tra questi esseri si vivevano come carboni ardenti, e così tutto quel che contribuisce a rievocare per un verso la liturgia che si svolgeva nel Tempio. Qui c'è l'accenno alle ruote di un carro, carri che venivano usati nel contesto delle celebrazioni liturgiche, ma vedete qui la posizione frontale. Camminavano davanti a sé, c'è di mezzo l'immagine di un carro, ruote che poi piuttosto sono delle sfere per cui si muovono in tutte le direzioni, una luminosità scintillante, lampeggiante, come già potevamo notare, e tutto quel che rimanda, stando al linguaggio nel quale è stato educato Ezechiele, alla presenza dell'invisibile, alla presenza del santo. Soltanto che qui non siamo nel tempio, qui non siamo nel cortile, qui non siamo alle prese con l'altare, qui non siamo alle prese con il velo, qui non siamo alle prese con il santo. E addirittura quando una volta all'anno il sacerdote sommo entra nel secondo ambiente, nel santo dei santi, qui siamo alle prese con una pozzanghera in una periferia di Babilonia. La presenza. Vedete, si entra negli esercizi spirituali alla presenza. Questo riferimento alla presenza è fondamentale per Sant'Ignazio. Questo stare alla presenza. E il nostro Ezechiele, vedete, si trova preso fino ad essere visibilmente frastornato, comprensibilmente disorientato dinanzi alla rivelazione della presenza. Qui poi nel versetto 22, facciamo rapidamente un passo avanti, versetto 22, al di sopra delle teste degli esseri viventi vi era una specie di firmamento, questo è l'involucro dell'universo, il firmamento è come un grande contenitore, una boccia di cristallo, come quelle cose che si comprano nei santuari, per cui giri e viene la neve, ecco. E così il firmamento, è tutto, per dire tutta la creazione, il mondo. Ma il mondo è per Ezechiele il sacramento della presenza. La storia umana, e la storia umana nelle sue espressioni più remote, più sconosciute, più invisibili, più anche compromesse, più inquinate. È un sacramento della presenza. E questa immensità del disegno fa tutt'uno con l'intimità del vissuto che chiama Ezechiele a accogliere la presenza in virtù di un coinvolgimento personale che si fa sempre più penetrante, incisivo, dirompente, gli spacca il cuore. E qui vedete adesso, versetto 26, sopra il firmamento che era sulle loro teste, i quattro esseri viventi, apparve come pietra di zaffiro in forma di trono. E su questa specie di trono in alto una figura dalle sembianze umane, figura che non viene descritta, né può essere descritta perché è una fonte di splendore, è la presenza del trono e di colui che siede sul trono, ma di colui, vedete, che siede sull'universo, è la creazione nella sua totalità, è lo svolgimento della storia umana in tutta la sua articolazione, sempre e dappertutto, è la gloria del Dio vivente, ripeto un'espressione che già anticipavo, e che adesso il nostro Ezechiele è in grado di formulare in termini espliciti. Infatti, adesso veniamo a sapere che da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, versetto 27, mi apparve splendido come l'elettro, e da ciò che sembrava dai fianchi in giù mi apparve come di fuoco, era circondato da uno splendore. Figura senza forma, anzi quel che conta è la luminosità e le sfumature di questa esplosione di luce, una miriade di colori. Ed ecco, il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno, tutti i colori, l'arcobaleno, nelle nubi in un giorno di pioggia. Vedete come improvvisamente passiamo da questo scenario così grandioso e sembra fantastico, passiamo a quella che è la realtà che è nell'esperienza di tutti, dell'arcobaleno che a un certo punto si erge all'orizzonte del cielo, che si va rischiarando dopo la pioggia, e tutti i colori, e l'arcobaleno è certamente il segno della pace da Noè in poi, ed ecco l'arcobaleno in un giorno di pioggia. Tale mi apparve l'aspetto, ci siamo, della gloria del Signore. La gloria del Signore. Ecco qui, un esiliato, deportato, buttato sì, senza adesso stare a fare tante poesie, e in un angolo del mondo registrare i giorni che passano, nel momento in cui è costretto a rendersi conto che quella che è la sua identità così qualificata di discendente di sacerdote che appartiene al popolo dell'alleanza, con una competenza specialissima, che per questo ha studiato teologia e pratica liturgica ad altissimo livello, ed ecco una periferia di Babilonia, una cisterna d'acqua. Se getti un sasso, si muove il fango. La gloria del Signore mi apparve. Ezechiele ha la presenza del Dio vivente. Una presenza senza frontiere, vedete. Ma Ezechiele ricorda Gerusalemme, ricorda il Tempio, ricorda gli impegni del sacerdozio, ricorda il culto che vi si celebrava, e ne ha tutti i motivi. Compie 30 anni. La presenza che abita nell'universo, sempre e dappertutto. E la presenza che interpella Ezechiele in modo tale da trafiggerlo nell'intimo del cuore. Si apre il cielo sopra di lui. Notate che questa scena poi è ripresa dagli evangelisti quando parlano del battesimo del Signore. Si aprono i cieli, e questo significa che si apre il cuore del Figlio in ascolto della voce. Ecco il Figlio di cui io mi compiaccio, dice quella voce. È il Figlio in ascolto della parola, è il Figlio con il cuore aperto. Quella scena che è presente nei tre evangelisti sinottici è citazione del testo che stiamo leggendo nel libro di Ezechiele. E quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udì la voce di uno che parlava. Adesso si passa dal silenzio al rumore. Caddi con la faccia a terra, vedete, cadere con la faccia a terra significa, come dire, adesso non vedo più niente. Adesso la voce che parlava. E quindi di seguito nel capitolo 2 la voce si rivolge a lui. Adesso è il rumore, è il rumore che emerge in maniera sempre più fragorosa. Ma vedete, c'è una diretta parentela tra questo rumore che adesso esplode smisuratamente e il silenzio assoluto, il rumore assoluto, è il mistero del Dio vivente che comunica. Quel suo silenzio è comunicativo, quel rumore di cui egli è sorgente è comunicazione. Ed ecco, Ezechiele viene definito figlio dell'uomo. Questa identificazione poi sarà ricorrente, decine e decine di pagine nel nostro libro individuano Ezechiele come il figlio dell'uomo. Notate bene che figlio dell'uomo vuol dire tu sei un povero uomo, tu sei un povero uomo. Ma Ezechiele è sacerdote figlio di Buzzi, perché, e vedete, così è stato presentato fin dall'inizio. E il sacerdote è sacerdote perché è figlio di discendenza che passa attraverso i secoli, figlio dell'uomo. E per te la parola. E vedete, è il sacerdozio di Ezechiele che sta assumendo una fisionomia che Ezechiele non aveva potuto nemmeno sospettare, nemmeno immaginare. Un uomo comune, in ascolto della parola che adesso lo inchioda, che adesso lo coinvolge in relazione con tutto quello che sta avvenendo nel mondo, è avvenuto, avverrà, la storia umana in tutta la sua complessità. Ed ecco, questa è la competenza che consentirà a Ezechiele di esercitare il suo ministero sacerdotale, ma in una prospettiva e nel contesto di dimensioni che sfuggono evidentemente alla sua programmazione. E adesso poi bisogna che mi fermi, sono già alle 4:30, ma vedete qui vi suggerisco di tenere conto di quel che leggiamo nel capitolo 2, che è un testo piuttosto breve, come vedete, e ancora nel capitolo 3 fino al versetto 11. Poi ne riparleremo quando sarà il momento, ma intanto dall'inizio 1:1 fino a 3:11, ecco, queste pagine si succedono all'interno di una vicenda che ha una sua unità inconfondibile. E qui, capitoli 2, 3 fino al versetto 11, il nostro Ezechiele ha le prese con l'uragano investito da quel soffio ancora una volta viene espresso nel testo biblico con il termine Ruach. Qui nel capitolo 2, versetto 2, leggiamo: ciò detto, uno spirito entrò in me. È lo stesso termine che prima era stato tradotto con uragano. Quell'uragano entra in me. È lo stesso termine. Uno spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi, e io ascoltai colui che mi parlava. Ecco, colui che mi parlava. Una tempesta, un uragano, scoppi di tuono, un bombardamento di voci, di rumori, di fragori. Figlio dell'uomo. È la presenza. Ed è il vissuto personale di Ezechiele che è investito da questa parola che porta con sé la dolcezza inesprimibile del miele, e porta con sé la asprezza insostenibile di una responsabilità che lo rimanda a affrontare la storia contemporanea del suo popolo. Una responsabilità insostenibile, se non fosse vero che è proprio la voce che adesso Ezechiele sta ascoltando che gli dà appuntamento. Laddove la relazione con la vicenda contemporanea del suo popolo espone Ezechiele alle contrarietà più dolorose, la parola del Dio vivente gli dà appuntamento. Fermiamoci qua, da 1:1 fino a 3:11.